Buonasera, benvenuti a Radio Onda Rossa. Questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, e questa settimana ritorniamo a parlare di spazio, come pronosticato e come preannunciato nelle scorse puntate. Abbiamo una gradita ospite, abbiamo sempre il comandante Jacopo, tornato in grande spolvero dopo la sua tournée in Abruzzo. Ah, in Corsia, è vero, era in Corsia. Vuoi parlare, vuoi dire qualcosa, comandante Jacopo? Proviamo.
Buonasera a tutti e a tutti. Mi sentite?
Parla un po'.
Buonasera a tutte e a tutti.
E poi le ospite la introduciamo dopo, per ora la teniamo nel silenzio angolare, quindi devi aspettare un po' di minuti, perché noi dobbiamo sparare le nostre stupidaggini come al solito. Comunque, questa qui è Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato, il contenitore di Entropia Massima che parla un po' di scienza. Dopo tanto tempo, diciamo, ritorniamo a parlare un pochettino di spazio. Sono passati 5 anni da quando avevamo identificato, avevamo osservato l'evento performativo più evidente. Tra l'altro l'evento più seguito su internet della storia fino a quel momento lì, nel 2018, che dava avvio all'epopea della conquista capitalista dello spazio, cioè il momento in cui il capitale usciva dallo spazio e usciva dalla Terra, dall'atmosfera terrestre, e raggiungeva l'orbita bassa. In effetti Elon Musk aveva lanciato il Falcon Heavy, il primo razzo vettore di Elon Musk, aveva lanciato nello spazio una macchina, la Tesla personale di Elon Musk, con un manichino, insomma, lanciata nello spazio profondo, con un manichino dall'alto radio della macchina usciva fuori la canzone Life on Mars di David Bowie. E proprio di Marte arriviamo a parlare questa sera. In realtà da quell'evento si è affermata la presenza sempre di più, l'abbiamo denunciata, l'abbiamo rilevata da questi microfoni tra i primi, in realtà bisogna ammetterlo, i propri meriti. Abbiamo notato che da qualche anno, con l'ingresso, con l'accesso dei privati, soprattutto dell'impresa privata nello spazio, il numero di lanci aumentava. Nel 2022 risultano lanciati, sempre facendo riferimento all'archivio online degli oggetti lanciati nello spazio dell'ONU, che si chiama UNOSA, risultavano lanciati nello spazio 2474 oggetti, che sarebbero i satelliti e cose analoghe, a partire dalla palla che rifletteva altro evento performativo di cui abbiamo parlato, contro i 1810 del 2021, e andando indietro di 10 anni, 129 nel 2011 e 86 nel 2001, andando indietro di ancora addirittura 20 anni. Quello che è successo nell'ultimo decennio, in sostanza, è stato un incremento dei lanci favorito dal fatto che adesso i vettori attuali lanciano nello spazio, ogni volta che parte un razzo vengono lanciati magari 60-70 oggetti contemporaneamente nello spazio, però di fatto l'orbita bassa, soprattutto terrestre, è molto popolata. Un fenomeno che noi abbiamo descritto, che un pochino ricorda l'appropriazione appunto degli spazi, del bene comune. Abbiamo detto che lo spazio vicino, lo spazio esterno e lo spazio sia prossimo che quello lontano sono protetti da un trattato internazionale che li definisce come beni comuni, ma in realtà questi beni comuni sono proprio sotto attacco dell'interesse privato. Attualmente c'è una commissione pubblico-privato che gestisce i lanci spaziali, dove le agenzie pubbliche, quindi le agenzie statali, finanziano, soprattutto danno degli appalti alle agenzie private tipo SpaceX per fare delle cose. Tutto questo insieme prende il nome di Space Economy, facendo riferimento molto rapido a un articolo uscito recentemente sul Sole 24 Ore, che faceva il punto quindi sulla parte economica della Space Economy. La Space Economy, la Space Based Economy, è il nome del comparto produttivo e finanziario che è orientato alla creazione, all'impiego di beni e servizi, allo sfruttamento di risorse nell'ambito dello spazio extraatmosferico. In sostanza è la catena del valore legata appunto alle infrastrutture spaziali, che serve anche poi riporta anche dentro, perché lo sviluppo di tecnologie per lo spazio, come sappiamo, poi riporta anche al mercato interno. E la Space Economy, da partire dagli anni 2000, ma in realtà abbiamo visto dagli ultimi 10 anni soprattutto, assume una nuova conformazione con l'accesso di questi grandi competitor, se vogliamo usare un termine inglese, mondiali economici privati, tra cui appunto la famosa SpaceX di Elon Musk e il Blue Origin di Jeff Bezos, ma anche ce ne stanno molte altre. Abbiamo visto varie volte come anche le piattaforme di lancio private, anche in Italia ce n'è una pure in Puglia, stanno aumentando. Insomma, diciamo che è un mercato che interessa, anche se in questa fase il ruolo principale è rappresentato dagli enti spaziali statali, prima tra tutti ovviamente la NASA, ma ci sono anche l'agenzia cinese, l'agenzia spaziale giapponese e non ultima l'agenzia spaziale italiana. Nel 2021 il settore è arrivato a valere 370 miliardi di dollari e probabilmente raggiungerà, secondo Morgan Stanley, raggiungerà nel 2040 il valore di $1 trilione, e secondo alcuni già nel 2030 verrà raggiunta questa cifra di giro economico intorno alla spesa economica. Attualmente l'intero comparto risulta formato da 130 agenzie governative, che ricordiamo sono responsabili, le agenzie governative, di tutto quello che mandano nello spazio, proprio in base al trattato che protegge lo spazio esterno. Quindi ogni Stato è responsabile di quello che parte dal suo territorio verso lo spazio, quindi l'appropriazione, che abbiamo detto, delle orbite da parte dei privati è ancora per il momento controllata dagli organismi, diciamo dagli Stati. Poi ci sono 150 centri di ricerca e sviluppo e 10.000 aziende che gravitano intorno a questa galassia, è il caso di dire, che si chiama Space Economy. L'Italia è uno dei grossi contribuenti, ho trovato questi dati, è la terza nazione ad aver mandato in orbita un satellite dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, è tra i membri ovviamente fondatori dell'Agenzia Spaziale Europea, di cui oggi è terzo paese contributore con 560 milioni di euro nel 2021, dopo la Francia e la Germania. È uno dei soli nuovi paesi dotati di un'agenzia spaziale, con un budget oltre $1 miliardo l'anno, e viaggia al sesto-settimo posto nel mondo per spese spaziali in rapporto al prodotto interno lordo. Il budget italiano impiegato nello spazio poteva contare già su 1.835 milioni di euro di finanziamenti nel piano pluriennale dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Europea, e 300 milioni di euro. Ultimamente a questi soldi si sono stati aggiunti i soldi derivanti dal PNRR, quindi l'investimento italiano nello spazio è attualmente di 4,6 miliardi di euro, che non è proprio poco. Quello che è successo anche col finanziamento italiano più di recente rispetto all'epopea spaziale, perché a noi questa roba ci interessa sia per intercettare, per descriverla dal punto di vista, appunto, come abbiamo fatto fino adesso, economico e degli interessi che c'entrano, ma anche siamo sempre gente di scienza, in qualche modo anche dal punto di vista dell'epopea. Siamo nati in quell'epopea che viene richiamata, cioè siamo cresciuti in realtà col racconto di quell'epopea che viene proprio richiamata da questi nuovi capitalisti dello spazio, che si fanno vedere tutti lanciati e richiamano proprio le cose, abbiamo detto tante volte, richiamano quell'immaginario di fantascienza degli anni 50-60, anche le tute di SpaceX, le cose ricordano quell'immaginario lì, quindi su quello hanno fatto leva per entrare nello spazio. Anche Axiom Space, che è l'unica agenzia mondiale che sta investendo nella Stazione Spaziale Internazionale, che pure lì era un investimento interamente pubblico, interamente degli Stati, invece da un paio d'anni, con due missioni, saranno aggiunti dei moduli privati di laboratori, per il momento di laboratori spaziali finalizzati alla ricerca di farmaci o di altre cose in microgravità, insomma in un contesto di microgravità. Ma anche, abbiamo detto, ci ha fatto pure tanto ridere, la costruzione di una struttura abitativa, struttura residenziale spaziale progettata da Philip Stark. A proposito, oggi parliamo di architettura dello spazio pure, ma non vi svegliamo niente, progettata da Philip Stark, con anche l'interesse, adesso devo dire che il sito di Axiom Space l'ha tolta questa cosa, comunque con anche l'interesse del turismo spaziale, perché in effetti le agenzie private, oltre a puntare appunto al supporto alle imprese spaziali nazionali e alle imprese scientifiche, puntano pure sia al turismo spaziale, come ha fatto Jeff Bezos, che fa pagare la salita ai limiti dell'atmosfera, e come ha fatto pure, come farà SpaceX, eppure appunto questa proposta di fare una struttura residenziale da ricchi sulla Stazione Spaziale Internazionale è molto curiosa. L'ultima cosa che interessa, questa cosa qui l'ho scoperta oggi, l'ultima cosa che interessa alle agenzie spaziali private è l'inumazione spaziale, che dice che nei prossimi anni diventerà un business, cioè ci sarà gente che pagherà per farsi seppellire in, in orbita, non lo so, oppure no, fuori dall'orbita, per farsi sparare fuori dall'orbita. Comunque l'ultima conquista, e questa è interessante perché per ora è abbastanza, diciamo, al controllo pubblico, è stata la notizia che è stata completata la missione lunare Artemis, che punta a riportare l'uomo, anzi anche la prima donna in realtà, nello spa, nel, sulla Luna, tra novembre e dicembre 2022 è stato lanciato questo modulo spaziale progettato molto, tra l'altro molto europeo, Orion, progettato per il trasporto di astronauti e astronaute nello spazio, ha fatto un po' di giri, 25 giorni di giri in orbita lunare e poi è rientrato sano e salvo a dicembre. La NASA sta pagando a SpaceX in questo momento per lanciare, per progettare quell'altra nave che ultimamente abbiamo saputo che è c'è stata questa notizia curiosa di un fallimento festeggiato. Praticamente SpaceX ha lanciato il suo vettore Starship, che sarebbe il vettore pesante per portare nello spazio 120 tonnellate, quindi quasi il doppio di qualsiasi vettore attualmente esistente, e è fallito e loro hanno festeggiato. Questa cosa ha incuriosito tutti quanti, perché SpaceX in realtà ha un altro tipo, è un po' curiosa come cosa, mentre le agenzie spaziali cercano di minimizzare i rischi prima di un lancio per poi verificare che non succede niente e poi finalmente mandarci le persone. Questa qui era la ratio di ogni cosa, e quindi ogni programma spaziale c'ha una fase di sviluppo che dura tantissimo. SpaceX invece punta a distruggere, a fare dei fallimenti, a ottenere fallimenti. Infatti l'ha ottenuto, perché il razzo si è alzato, non si è staccato il primo modulo dal vettore, da quello che poi sarebbe dovuto andare in orbita, l'hanno fatto esplodere, perché così da questo fallimento ricava ovviamente è uno spreco di denaro pazzesco, però ricava informazioni utili per il prossimo lancio. E quindi loro, quando gli è scoppiato il razzo, che sarà costato non so quanto, hanno festeggiato, hanno brindato tutti quanti. La missione Artemis andrà così, secondo la NASA, verrà lanciato col sistema di lancio sviluppato dallo shuttle, questo modulo intorno, e verrà messo in orbita lunare, e lì verrà raggiunto l'equipaggio di astronauti da un razzo, appunto, di SpaceX, che sarà il lander che atterrerà sulla Luna, e è progettato proprio quello che stanno cercando di sparare, ecco, è progettato proprio per portare grandi carichi sia sulla Luna che appunto su Marte. E proprio la NASA lo presenta come queste innovazioni, i progressi compiuti nell'ambito del programma Artemis garantiranno che la NASA e i suoi partner saranno pronti per il prossimo passo dell'esplorazione umana, cioè l'esplorazione di Marte. Quindi tutto quello che sta avvenendo anche nell'ambito del progetto Artemis per riportare una struttura, diciamo, semi-abitativa nello spazio, ricordiamo che lo dicevamo poco fa nel nostro aperitivo, ricordiamo che l'uomo è la prima specie estremofila che vive all'esterno dell'atmosfera terrestre, la prima specie terrestre che è uscita e vive stabilmente all'esterno. Probabilmente verrà fatto un avamposto comunque una struttura abitativa sulla Luna per provare quello di cui parleremo tra poco, e per poi portarlo fino a Marte attraverso l'utilizzo del vettore di Elon Musk. Tutto quanto semi privato, tutto finanziato però dalle economie statali per ora. Caro comandante, che facciamo? Mando una musica o vuoi introdurre il seguito?
Beh, diciamo sei stato abbastanza
ripeti.
Si sente
adesso acceso,
c'è stato un errore tecnico di trasmissione. Ecco, diciamo, io manderei subito uno stacco musicale, anche perché hai dato tante informazioni, tiriamo il fiato un attimo.
Va bene. Allora mandiamo Jamiroquai e poi andiamo. E allora eccoci, finito Space Cowboy, e giustamente, tra l'altro raccontavamo prima l'epopea della conquista dello spazio, ricorda, non senti la cuffia? È strano, aspetta. E l'epopea della conquista dello spazio ricorda proprio quella della conquista americana, dove i cowboy si prendevano la terra altrui, e questa cosa qui, quindi Space Cowboy ci stava bene, un suggerimento della nostra ospite che adesso presenteremo, però intanto lascio la parola al comandante Jacopo.
Sì, grazie Lorenzo, dai, questa sera sono abbastanza veloce per dare spazio all'ospite di questa sera, perché appunto, come dici tu, parliamo di Marte, parliamo della futura possibile, probabile, forse no, colonizzazione di Marte, e io voglio dire solo, dirò qualcosa su Marte, su questo pianeta, insomma, ecco, forse per chi lo conosce solo e lo vede solo come un puntino rosso. Marte è il quarto pianeta del nostro sistema solare, è l'ultimo dei pianeti più interni, è di colore rosso perché ha prevalenza sulla superficie ricoperta di ossido di ferro, ecco perché c'ha quel colore, il riflesso dell'ossido di ferro, quindi più o meno ruggine, e quindi ci proviene il riflesso di quella frequenza lì. Ha una distanza media dal Sole, faccio qualche paragone così la gente capisce di cosa stiamo parlando, ha una distanza media dal Sole di circa 228 milioni di chilometri, ha un'orbita abbastanza, ha un'eccentricità abbastanza importante, ha una distanza, se voi pensate che è appunto 228 milioni di chilometri, la Terra invece noi distiamo dal Sole circa 150 milioni di chilometri. La distanza Terra-Marte ovviamente va da un massimo di 100 milioni di chilometri a un minimo di 55 milioni di chilometri. Marte ha un periodo orbitale, cioè quindi un periodo di rivoluzione attorno alla nostra stella di circa 686,96 giorni, quindi praticamente è quasi il doppio dell'orbita terrestre, del periodo di rivoluzione terrestre. Ha un periodo sinodico di 780 giorni, maggiori due anni. Che cosa differenza c'è tra il periodo orbitale e il periodo sinodico? Sinodico è quello visto dalla Terra, cioè nel senso quando osserviamo Marte, per ritrovarlo sulla stessa posizione nel cielo devono passare 780 giorni, cioè è un giro completo di Marte attorno al Sole, però visto dalla Terra. Questo è importante perché questo pone dei vincoli sui lanci spaziali, come vedremo tra qualche secondo. È molto più piccolo della Terra Marte, infatti ha un diametro all'equatore di circa 6.800 km, questo se voi pensate che la Terra è di circa 12.700 km, quindi vedete com'è più basso. Importante è, ha una forza di gravità, un campo gravitazionale circa un terzo di quello terrestre, cioè l'accelerazione al suolo, che noi qui sulla Terra, quello che noi chiamiamo un G, ma è pari a 9,81 metri al secondo, l'accelerazione di gravità, su Marte è di circa 0,37, insomma, G, quindi praticamente è un terzo. La velocità di fuga, questo è importante, è una velocità di fuga molto bassa, di circa 5 metri al secondo. Se voi pensate che che sulla Terra la velocità di fuga è 11 metri al secondo, circa quasi 12, cosa vuol dire la velocità di fuga? È importante perché appunto i lanci spaziali, i razzi sono così grandi sulla Terra, vengono costruiti così grandi, e soprattutto è solo propellente, quindi si parla di idrogeno che viene espulso in reazione con l'ossigeno, devono dare una spinta appunto molto, molto elevata, perché devono raggiungere, almeno per uscire fuori dall'orbita terrestre, circa 12 metri al secondo. Su Marte invece è molto più bassa, come sulla Luna, perché appunto un campo gravitazionale molto più basso. Essendo molto basso il campo gravitazionale, questo non ha permesso all'atmosfera marziana di avere una propria atmosfera. L'atmosfera è molto molto rarefatta, è circa, la pressione atmosferica sulla superficie è tipo il 6% rispetto a quella terrestre, è tipo 637, per chi è amante di numeri, chi vuole sapere un po' di dati, è circa 636 pascal rispetto ai 100.000 pascal che noi abbiamo sulla superficie terrestre. Questo porta ad avere, essendo molto più distante dal Sole, raggiunge una temperatura media di circa meno 63 gradi centigradi, quindi nelle escursioni annuali su Marte si possono avere temperature minime di circa meno 140 gradi centigradi e una temperatura massima di 20, quindi vedete come è molto inabitabile, diciamo. Il fatto che l'atmosfera è molto rarefatta e quindi abbiamo poi in percentuale il 95% è anidride carbonica. Questa anidride carbonica condiziona molto l'atmosfera marziana, perché arrivando a temperature molto basse, soprattutto nei periodi invernali, questa anidride carbonica congela e quindi diventa l'anidride carbonica ghiacciata, e quando poi viene invece irraggiata, arrivano i raggi solari, questa sublima subito e si sviluppano venti a velocità di circa 400 km all'ora che spirano dai poli marziani fino verso l'equatore. Quindi dicevo, la maggior parte è il 95% è anidride carbonica, poi c'è un 2,6% di azoto, l'ossigeno è circa solo lo 0,13%. Altra cosa è il fatto che ci sia uno strato di ozono molto molto piccolo, molto sottile. Questo non riesce a schermare i raggi ultravioletti, a differenza di qui sulla Terra, quindi questi raggi ultravioletti, questa radiazione cosmica e soprattutto questo vento solare che arriva su Marte impedisce qualsiasi forma di vita. Questa è una delle cause principali. Ultimamente però l'acqua c'è, l'acqua è stata scoperta, poi ne parleremo meglio tra un po', dalle varie esplorazioni marziane. La prima esplorazione marziana sia nel 1964 dalla NASA, fu una sonda che si chiamava Mariner 4, non atterrò su Marte, però compì la prima orbita attorno a Marte. Subito all'inizio, quando partì questa sonda, si pensava di avere dalle immagini astronomiche che si vedevano dai telescopi a terra, erano ingannevoli queste immagini, perché si pensava che invece Marte fosse un pianeta dalla spettroscopia, quindi che veniva analizzata dai raggi emessi in spettroscopia. Si pensava che ci fosse una vegetazione, ci fossero forme di vita, o comunque un habitat simile a quello terrestre. Quando invece arrivò questa sonda invece vide che c'era solo deserto ed era abbastanza inospitale. Il primo, poi ci furono i russi che nel 1971 i sovietici fecero con la sonda Mars 2, le sonde Mars 2 e Mars 3, il primo atterraggio, però questo atterraggio dopo qualche minuto si perse subito il segnale. Gli americani ci riprovarono nel 1975 con le sonde Viking 1 e Viking 2, ecco, la prima durò 6 anni in orbita attorno a Marte, la seconda scese su Marte e durò 3 anni. E iniziarono i primi dati e quindi quello che sia l'obiettivo che da sempre condiziona queste esplorazioni marziane è proprio la ricerca di ghiaccio, di acqua, per cercare di capire se prima ci fosse stata un qualche forma di vita, anche se elementare, su Marte. Come hai detto tu, Lorenzo, è un obiettivo. Dopo la Luna viene Marte, come viaggi dell'uomo nello spazio. È un'impresa molto, come hai detto tu, hai sottolineato, un'impresa altamente difficile. Uno, per la distanza, due, per tutti gli accorgimenti che devono essere del caso. Mentre quando si andò sulla Luna, questo viaggio durò tra andata, ritorno e soggiorno lunare, durò, ce lo ricordiamo tutti, nel 1969 Neil Armstrong e Buzz Aldrin arrivarono, stettero qualche ora sulla superficie lunare e ripartirono. Tutto il viaggio si risolse in 4-5 giorni di viaggio. Marte no, Marte, per arrivare su Marte ci vogliono, sono viaggi lunghissimi che hanno una variazione che va da qualche mese a diversi 8-9, anche un anno di viaggio, a seconda delle distanze. Abbiamo citato che questa distanza relativa tra Terra e Marte può variare da 100 milioni di chilometri a 55 nei periodi che sono più vicini. Hai finestre temporali appunto di 2-3 mesi ogni 2 anni per lanciare e per ripartire da Marte. Quindi ecco, sono imprese gigantesche, c'è bisogno di molto carburante, quindi come dicevi tu, quella il fatto di ricostruire basi lunari servono appunto per cercare di partire verso Marte, da Marte, dalla Luna o comunque da orbite esterne alla Terra, perché appunto poi lì sarebbe semplicemente di dare un contributo ai, in termini di una velocità di fuga molto bassa, non più quella terrestre ma di qualche chilometro, di qualche metro al secondo si parla, e quindi a quel punto il risparmio di carburante sarebbe molto elevato. Quindi si parla di assemblare le navicelle di Marte proprio in orbita lunare o sulla Luna addirittura. Però questo adesso io su questo aspetto più, diciamo, pionieristico di colonizzazione marziana ne parliamo con la nostra ospite, che ti lascio presentare, Lorenzo, perché...
Aspetta che alzo il volume altrimenti non funziona, e certo la presento io perché ci conosciamo da un sacco di anni, anche se poi nel frattempo li siamo pure dimenticati, però comunque è così. E quindi io introduco, visto che noi soltanto rockstar intervistiamo in questa trasmissione, perché in fondo se vuoi avere la fonte dell'informazione devi andare al suo apice, e quindi introduco la professoressa Chiara Tonelli, insomma Chiara di Roma 3, docente di tecnologia dell'architettura all'Università di Roma 3, che ci racconta come, che c'entra una docente, poi io non dico niente, che c'entra una docente d'architettura a Roma 3 con l'esplorazione di Marte di cui ci ha raccontato il comandante Jacopo, e poi dopo vedremo come si fa a fare resistenza spaziale. Vabbè, questo però è, magari lo vediamo alla fine. E quindi ti lascio la parola. Benvenuta a Libera Scienza e Libero Stato, Entropia Massima, Chiara Tonè. Chiara.
Grazie, ciao Chiara, grazie buonasera. A tutti, buonasera a chi ci ascolta. Allora, sì, io sono qua in realtà in veste di colei che scrive. Devo stare più vicina? Scusate, non mi sentivate. Allora, sono qui in veste di una persona che si occupa di case e quindi di abitare. E noi dobbiamo trovare un piano B. Il pianeta sta perdendo le sue capacità di accoglierci, le abbiamo fatte perdere noi ovviamente, però insomma uno degli scenari che si apre è quello del piano B, cioè andare a colonizzare lo spazio. Partiremo con Artemis ovviamente, come è stato detto, per andare sulla Luna, ma poi ci sono anche altri pianeti. Come sapete esiste una stazione internazionale spaziale nella quale già da 20 anni si avvicendano persone che vivono lì per almeno 6 mesi ciascuna. Quello che ha la stazione spaziale di problema rispetto all'abitare in un pianeta è che non ha gravità, e quindi la gravità viene realizzata in maniera artificiale, con grossi problemi per gli astronauti nel persistere, nello stare lì, e quindi è questo il principale vincolo al vivere in quella situazione, che è un po' la situazione che metteva in scena Disney nel film Wall-E, nel film, nel cartone animato, ma che comunque era uno scenario chiarissimo di una Terra abbandonata perché troppo piena di rifiuti, quello era lo scenario, e quindi bisognava trovare il piano B. La stazione spaziale non è un piano B, ma vi fa vedere che è possibile. Se noi guardiamo e ricordiamo la faccia della Cristoforetti, la nostra prima astronauta donna che è andata nello spazio, non la pensiamo emaciata, triste, pallida, ma bella rubiconda con due guanciotte rosa. Ebbene, quello che vi dovreste chiedere tutti mentre ora state a tavola tranquilli e sereni mangiando è cosa beveva la Cristoforetti in quei 6 mesi nello spazio. Ebbene, beveva tutto quello che emetteva. Tutto quello che emetteva, cioè non solo il suo alito, insomma, ecco tutto. Nelle stazioni spaziali viene recuperato qualunque stilla di acqua, il sudore, l'alito e ovviamente tutti gli escrementi di tutti i tipi, e vengono riconvertiti in acqua potabile, perché nessuno parte con 8.000 bottigliette a testa, no, 8.000 sarebbero anche poche per stare 6 mesi lì, e quindi ovviamente il peso è una cosa importantissima, quindi si parte con una scorta di acqua che rimane stabilmente in circolo in questi vettori. E quindi voi capite bene che in realtà al di là della gravità la vita sarebbe possibile. Certo, Marte, ci hanno appena raccontato, il comandante ci ha fatto un elenco abbastanza impressionante di quello che sono le difficoltà di vivere in un ambiente di questo tipo. Ve la voglio dire in maniera più chiara, perché lui è stato un po' troppo fisico, io sono più architetto quindi parlo terra terra. Cioè io peserei 20 kg, qui ne peso 60, cioè sostanzialmente è quello, la gravità è minore però c'è, quindi vuol dire che noi riusciamo a salire una scala con una fatica pari a zero rispetto a qua, il che ci rende facile fare edifici a più piani, per esempio, no? Se la vogliamo vedere dal punto di vista architettonico. E poi l'altra cosa che non è stata detta è che il giorno terrestre è uguale al giorno marziano, che si chiama Sol, e sono più o meno le stesse 24 ore, pochi minuti in più su Marte, perché la rivoluzione di Marte intorno al Sole è sostanzialmente simile, solo che dura 2 anni invece che uno, per questo si allontana in certi momenti. Quindi in realtà un poveretto che deve andare lì e vuole tornare qui, in realtà 2 anni ci deve stare, cioè deve aspettare di ritornare in quella condizione di tempo che lo rende più vicino alla Terra. Ecco, questi sono un po' i vincoli e i problemi, ma ovviamente là in questi ambienti ci sono radiazioni cosmiche, come c'è stato detto, vento, ci sono addirittura terremoti, si è scoperto, e si è anche scoperto che c'è l'acqua. Cioè l'acqua c'è in forma ghiacciata, perché siamo a temperature sempre sotto lo zero, l'acqua c'è in forma ghiacciata, l'ha scoperto Elena Pettinelli, la mia collega di Roma 3, una donna STEM fantastica, che ha scoperto questa cosa fregando un po' tutti i grandi della NASA, e l'articolo è super pubblicato, da un po' di anni è successo, e adesso quindi si pensa veramente al piano B, perché il fatto che nell'atmosfera ci sia un po' di ossigeno, anche se solo il 13%, il fatto che ci sia l'acqua permetterebbe di immaginare una capacità di autosufficienza. Amalia Ercoli Finzi, una grande ingegnera, astronoma, eccetera, eccetera, ha detto che bisogna vivere nelle grotte, perché l'unico che ci sono su Marte, perché è l'unico habitat in realtà in cui è permesso di poter abitare senza grossi problemi dovuti a tutto quello che è ciò che circonda l'abitato, cioè sì, il punto in cui uno si andrebbe a riparare. Però noi stiamo lavorando sull'idea, in realtà ci lavora la NASA con un concorso che ha lanciato nel 2015 e che si è chiuso nel 2019, di immaginare nuove forme di habitat per lo spazio. L'idea è quella di portare su Marte o sulla Luna dei materiali e delle stampanti tridimensionali che possano stampare delle case lì. Allora, i materiali ci servirebbero per stampare una scocca che ci protegge da tutte le radiazioni cosmiche che ci sono, e dai venti e dal freddo che c'è, e poi una scocca fatta col materiale locale, che è la regolite, cioè un materiale abbastanza radioattivo, ma che in fondo potrebbe creare qualcosa di simile a un laterizio, quindi un materiale lapideo, stampare con questi pezzi di robot che vengono portati lì e che si riassemblano, non credo per mano umana, ma comunque si riassemblano attraverso robot stessi, creare delle stampanti tridimensionali e con queste stampare le case. La navicella spaziale che arriva dovrebbe contenere il cuore pulsante di questi nuovi abitati, che è un insieme di cose che oggi consente agli astronauti di stare in una navicella spaziale e continuare a vivere, e quindi diventerebbe il cuore pulsante anche dell'abitato lì. È evidente che portare delle cose da qua a là è molto complesso, e questo è la grande sfida di cui ci parlava Lorenzo in apertura, quella cioè per cui SpaceX è fallito, eccetera eccetera, cioè portare peso è un problema, portare materiale è un problema, e ovviamente c'è anche un problema di inquinamento, cioè portare altre cose in questi ambienti comunque un problema etico lo pone. Però io vi vorrei dire, questo è un piano B, che probabilmente è uno scenario che forse effettivamente non ha bisogno di chissà quanti anni, magari in 30, in 50 anni si realizza, perché sappiamo benissimo quanto è accelerata ormai l'innovazione, quindi quanto ogni cosa che uno dice non è possibile, in realtà poi è possibile in pochi giorni di lavoro, no? Cioè qui siamo di fronte a un'evoluzione continua. Però credo che a noi quello che serve, dati gli zeri a varie cifre di cui ci ha parlato Lorenzo in apertura, cioè questa space-based economy, cioè questa quantità di denaro che è spesa nella ricerca per andare a abitare lo spazio, in realtà abbia una finalità anche per la Terra. Se noi pensiamo sulla nostra Terra, si stanno estremizzando sempre di più il clima e le condizioni abitative, climi estremi e luoghi estremi ci sono, l'Antartide, il deserto, Dubai, che per esempio è un posto infernale dove l'umidità è altissima e il calore pure, per cui insomma diciamo unisce due condizioni abbastanza estreme nello stesso momento, e così via. Allora l'idea è quella che tutta questa tecnologia immaginata lì possa essere trasferita qua e ci possa consentire di immaginare un edificato che abbia le condizioni per riuscire a contrastare il cambiamento climatico e l'estremità che il clima sta assumendo anche qui sulla Terra. E questo, diciamo, ci dà una speranza, cioè ci dà una speranza che tutto questo investimento abbia un senso e che finalmente si possa cominciare a immaginare di edificare edifici che siano autosufficienti realmente, come lo sono le navicelle spaziali, perché una volta che sono in orbita, alla fine dal sole prendono l'energia e riciclano, riusano, riutilizzano tutto quello che viene emesso lì dentro. Vi ho fatto l'esempio dell'acqua, ma questo vale per l'ossigeno, che ovviamente viene prodotto estrapolandolo da tutto quello che si trova all'intorno. Vi ho detto dei materiali, quindi le possibilità sono tante. Si sta lavorando anche per coltivare nello spazio e quindi per poter coltivare come già facciamo sulla Terra con tante cose idroponiche o acquaponiche eccetera eccetera, cioè sistemi che non hanno bisogno di terra e quindi che consentono di avere qualcosa di fresco da mangiare. E in più, insomma, il piano vero è quello che, cioè, tante tecnologie che sono state sviluppate nello spazio oggi si usano in edilizia. Noi per esempio nel 2014 abbiamo vinto un premio mondiale per la casa più sostenibile del futuro che sia mai stata fatta, e in questo premio a un certo punto ci siamo trovati ad utilizzare tutta una serie di componenti che erano stati sviluppati per lo spazio, e da lì ad oggi sono passati quasi 10 anni. Ovviamente il trasferimento tecnologico è sempre più ampio, sempre più presente, per cui cioè, abbiamo un'altra speranza prima, cioè, se proprio non riusciamo a contrastare il danno che abbiamo fatto all'ambiente in cui viviamo.
Bene, abbiamo parlato, perché stava per fischiare, abbiamo parlato tanto di strategie di mitigazione e adattamento in questo caso qui, e abbiamo parlato tante volte, no, comandante, pure degli impatti di alcune ricerche, perché oggi parliamo dello spazio, ma in realtà tante volte abbiamo parlato anche di ricerche di fisica, in particolare estreme, no? Dal CERN alle tecnologie della sviluppate per cercare di produrre o di arrivare in qualche modo a avvicinarsi alla fusione nucleare. Abbiamo visto tante volte che lo sviluppo di tecnologia associato poi alla fine c'ha un rimbalzo pure sulla vita attuale, quindi perché no, almeno ecco, quello lì è il risvolto positivo di questi investimenti massicci che effettivamente spostano fondi, soldi su interessi privati, però almeno riescono a restituire. La strategia d'adattamento ai cambiamenti climatici, al riscaldamento globale, che tra l'altro sarà inevitabile, perché per quanto possiamo contrastare, per quanto possiamo contenere le emissioni, cosa che pare altrettanto lontana, ma gli effetti del grado e mezzo, due, quanti saranno? 2,5, quelli avverranno, e a quel punto lì le popolazioni che vivono in ambienti, a questo punto anche noi, le zone costiere nostre, le zone del sud, che saranno sottoposte ad un cambiamento radicale del regime climatico, dovranno avere anche nuove tecnologie dell'abitare, perché alcune cose tradizionali non bastano, non vanno bene, non bastano più. E che dite? Facciamo una pausa musicale con
Cosmic Girl. Facciamo una pausa.
Abbiamo per forza Cosmic Girl. Continuiamo
con
Samiro, che
dopo il cowboy.
Procediamo un altro un po'.
Esatto. Poi parliamo magari di questa cosa dell'acqua, così la raccontiamo un po' meglio, perché vediamo come hanno scoperto pure la geologia di Marte, e poi magari ci racconti pure che altro fai oltre a progettare case su Marte che si autocostruiscono con stampanti 3D, molto figo, come cosa che effettivamente sembra fantascientifico, però di fatto in quella kermesse strana che era i primi tempi di Maker Faire, le prime però, così c'erano l'ultima volta che è stato, diciamo, una fiera pure dei matti, c'erano queste gigantesche stampanti 3D, ce n'era una che faceva una cosa in calcestruzzo, in cemento, in realtà stampava in 3D e c'erano i progetti di privati, tra l'altro molto curiosi, di esportare, e credo che qualcosa poi sia stato realizzato in zone di intervento diciamo di tipo protezione civile, in zone che hanno subito grandi disastri, proprio di esportare, non tanto, cioè di poter realizzare strutture abitative temporanee a velocità incredibile grazie alla stampa 3D, quindi quello è il risvolto, diciamo, utile. Vado con Space Cowboy, anzi con Cosmic Girl, e poi continuiamo. Oh, Rieccoci, eravamo al telefono con Gabriele che ci ha ascoltato. Ah, qui è ripartita un'altra canzone, la fermiamo. Con Gabriele che ci ascolta con gioia, ci ha detto: si sente? Si sente. Niente, ci diceva appunto che ascoltandoci gli sono venute giustamente che poi sono le stesse nostre perplessità del fatto che diceva bene, uno praticamente andando fuori, intanto una perplessità legata all'andare così lontano oltre la cintura di Van Allen rispetto alla alla cintura poi anche degli asteroidi, così rispetto ai raggi cosmici, alla possibilità di cose. E d'altra parte invece in senso un po' più etico l'idea che investire così tanto nella ricerca extra atmosferica sembra quasi da un certo punto di vista dire abbandoniamo la Terra, lasciamo al suo destino. E quindi nell'ambito dell'intero ovviamente anzi lo ringraziamo per l'ascolto e anche del feedback, perché poi spesso uno non sa mai. Così, e del fatto che mi piace anche la scelta musicale, apprezzato anche Jamiroquai, che è chiaro, per quello che dicevo così. Però ecco, l'idea che l'investimento all'esterno poi viene riportato all'interno, forse non è un abbandono proprio del pianeta, cioè nel senso non è proprio una fuga con disonore.
Ecco. No, però è vero, bisogna spiegare questa cosa, perché non l'ho chiarita. Allora, il settore dell'edilizia, dell'architettura, delle costruzioni è un settore a traino di altri settori, non fa nessuna innovazione autonomamente. Questo perché le risorse investite in questo mondo per la ricerca sono pochissime rispetto ad altri settori, per esempio sicuramente il farmaceutico, il medico, ma sicuramente il bellico. Allora sono da altri settori che arrivano le innovazioni, perché lì ci sono gli stanziamenti per la ricerca. Se arrivano per l'aerospaziale, ovviamente cerchiamo di trarne il meglio possibile in quest'ottica, cioè nell'ottica di dire impariamo da abitacoli autosufficienti a creare edifici autosufficienti. Se voi pensate alla questione che vi ho detto dell'acqua, non è banale. Io prendo un edificio, lo metto anche in un deserto, non devo fare né una fogna né un acquedotto. Gli do una tanica d'acqua, magari la riempio ogni anno perché qualcosa si potrebbe disperdere in una casa rispetto a una navicella spaziale che è stagna, perché le finestre le apro, perché l'acqua evapora, eccetera eccetera, però in realtà io non infrastrutturo più un territorio e rendo vivibile qualunque ambiente. Questo mi dà la differenza. E allora se lì mettono i soldi, noi da lì cerchiamo di imparare.
No, infatti il fatto che poi ecco questa cosa del riuso in realtà poi uno dei problemi maggiori, ne abbiamo parlato tante volte, dell'essere umano sulla Terra, comandante Jacopo, quando vuoi intervieni io poi chiacchiero, è questa cosa del riutilizzo, del non riutilizzo del proprio scarto, no? E invece se da questo si viene fuori una capacità nostra di produrre assolutamente meno rifiuti e tutto il resto, alla fine ben venga la ricerca in ambito aerospaziale, anche se non ci andremo mai magari, o se
no, infatti ora stanno andando su Giove, voglio dire, è ovvio che non ci andremo per ora, no? Che dici?
Sì, insomma, io volevo aggiungere questo, che io ogni volta che vedo le immagini di Marte sempre più belle, con un'alta risoluzione di Curiosity, di tutte queste sonde che stanno lì, a me mi sembra più semplicemente come un monito che noi dobbiamo tenere ben presente, appunto, per non rovinare la Terra, ridurci come Marte.
Bravo.
Cioè è un monito, perché è proprio brutto, cioè immaginarsi di vivere lì, io secondo me, però ovviamente questo non toglie il fatto appunto di andarci, di togliere la capacità dell'uomo di esplorare, come è sempre stato nella storia dell'uomo. Questo non è quello che dicevi, è molto importante. Non è tanto abbandonare la Terra, perché nessuno, anzi sarebbe la fine della specie umana secondo me, perché comunque è l'unico pianeta, se vogliamo, che ci può dare ospitalità, non ce ne sono altri, a condizioni
bello così, no,
è bello così. E quindi non esiste un altro pianeta ospitale come la Terra, diciamocelo, cioè non esiste in senso esiste in senso assoluto, perché ovviamente ci sono miliardi e miliardi di stelle, di galassie, quindi è auspicabile, ovviamente gli scienziati di continuo scoprono nuovi esopianeti che hanno caratteristiche simili a quelle della Terra, però in galassie e in sistemi solari simili al nostro, però in stelle lontane anni luce da noi, quindi impossibili da raggiungere. andare su Marte significa appunto costruire edifici, come un esempio, edifici autosufficienti, e questo sarebbe uno scopo proprio per mitigare e per combattere i cambiamenti climatici. È proprio questo la questione. Il fatto che in questo momento venga solo dal capitale privato, questo secondo me è una cosa che deve essere
discussa. No, ma non viene solo dal capitale privato, forse viene, cioè, in parte
la maggiore
privato.
Spinta in questo momento, mi riferisco a Marte.
Sì, no, però non è così.
No, gli investimenti sono pubblici,
NASA,
diverso.
ESA e ASI, cioè, quindi Stati Uniti, Europa, Italia ci lavorano,
però,
molto.
Sì, però leggevo che per andare su Marte, mi riferivo a questo, che ci serve uno sforzo talmente enorme che relativamente parlando è paragonabile a quello della Luna, ma questo sforzo non c'è dal punto di vista, diciamo, delle grandi nazioni, come ci fu per la Luna, proprio perché in quel momento c'era la guerra fredda e c'era una competizione con l'Unione Sovietica, quindi era uno scopo diciamo che era ben altro quello della ricerca
politico,
scientifica, era politico,
certo.
Ora adesso io penso che sarebbe ancora meglio, cioè lo scopo del cambiamento climatico dovrebbe essere ancora superiore a quello politico, quindi dovrebbe essere uno sforzo mondiale da questo punto di vista, sviluppare tecnologie contro i cambiamenti climatici, partendo anche dalla voglia di andare su Marte, e quindi dalla curiosità scientifica di sviluppare queste tecnologie. Penso questo, null'altro. Io Marte andare, essere, anche perché, cioè, dico l'ultima cosa, ed è da un punto di vista di tecnologia, mentre dal punto di vista elettronico, dal punto di vista anche scienza del materiale, adesso non me ne intendo, però appunto seguendoti ci sono stati tantissimi progressi, però, e quindi sarebbe anche auspicabile in un margine di tempo abbastanza breve. Quello che non è auspicabile è il viaggio, cioè quello che è perché la tecnologia sui propulsori, sul carburante, è sempre la stessa, cioè noi andiamo avanti sempre con la stessa tecnologia, ed è questo il grande limite anche che noi abbiamo rispetto ai viaggi spaziali, e anche andare oltre Marte, perché abbiamo, e se vuoi, è una tecnologia che ha più di un secolo ormai, quindi...
Oddio, quella cosa che dici tu, che hanno scoperto il metano su Marte, potrebbe consentire di rifornire serbatoi, vai a sapere,
sì, ma non è tanto, è il modo con cui è concepita la propulsione, cioè
sì,
che
certo.
Sfrutta ancora il combustibile, quindi bruciare un propellente e dare una spinta, insomma, in maniera,
sì,
diciamo, banale, come un motore.
Sì, è tornare indietro il problema, cioè, sono d'accordo.
Il lasso di tempo non è, perché sì, c'è il fatto della tecnologia che sviluppa nuovi materiali per la protezione ai raggi cosmici, ma quando uno affronta, e questo è uno dei maggiori problemi, a parte l'assenza di gravità, perché sono appunto a quel punto hai assenza di gravità per tutto il viaggio, e quindi sia l'andata che il ritorno, quindi si parla di anni e anni, sono 4-5
certo.
anni, sono Marte, che appunto abbiamo detto da 60 kg pesi 20 kg, quindi una gravità ridotta, e non c'è lo schermaggio dell'atmosfera sulle radiazioni, gli effetti a lungo tempo della radiazione, esposti così a radiazioni, ancora è difficile capire se a distanza poi di poco tempo sviluppi malattie cancerogene subito dovute all'esposizione, all'irraggiamento di raggi gamma e di raggi cosmici ad alta energia. Questo è un problema enorme, però ovviamente la tecnologia appunto dovrebbe essere sviluppata in quest'ottica e poi dare un beneficio anche a livello diciamo di vita e convivenza migliore sulla Terra, ecco. Però ecco, diciamo, non è così
Sì, comunque quando parlavi di Marte visto da fuori, che in fondo è brutto, no? Mi veniva in mente che, però da ragazzina non ci sono mai più tornata, non so se è un ricordo che non esiste, forse mi potete rispondere. No, però esisteva in Sardegna, no, la Valle della Luna, cioè un posto che sembrano i crateri della Luna, in cui tu vai che è desertico completamente. Ora, in realtà la Sardegna era come la Corsica, super verde, ma per fare le traversine dei treni è stata completamente, tipo l'isola di Pasqua, smantellata da qualunque bosco potesse avere. Non ce li ha più, ma sarebbero ricostruibili, però ci dà un memento mori di dire attenzione, che quando poi interveniamo troppo pesantemente poi ci ritroviamo così. E quindi è vero, cioè lo scenario che noi potremmo ricostruire sul pianeta, dai e dai, no, ora che ha bruciato tutto il Canada, che diventa Marte, cioè il tema è attualissimo, è verissimo, esiste, ce l'abbiamo davanti agli occhi, per cui dovremmo in realtà su questo avere molta più coscienza etica. Quindi il problema etico che poneva l'ascoltatore è corretto nei termini di dire: ma perché si investono soldi così? Si investono perché comunque da un lato l'uomo, appunto, come dici tu, è un esploratore, per cui è la cosa bella dell'umanità, dell'umanità, posso dire anche maschile, per, da donna, cioè in realtà l'uomo avventuriero, quello è una cosa che assolutamente va coltivata e va mantenuta. Quindi a me l'idea che siamo partiti con Juice, l'operazione Jupiter, insomma Giove, è meravigliosa, perché ci fa vedere il domani, no? I nostri dottorandi guardavano, no, i nostri dottorandi, i nostri studenti del primo anno guardavano il lancio del satellite sapendo che avrebbero visto il suo arrivo quando avrebbero finito il dottorato, cioè tutta la laurea e tutto il dottorato prima dei tempi che in mezzo ci sono, prima di sapere se è arrivato. Quindi sono cose lunghe, però che ti danno una proiezione verso comunque un al di là, non lo so come dire, cioè un qualcosa che è fuori da noi, no?
No, certo, noi, tanto su questo limite noi spesso cerchiamo di metterci, no? Perché pur mantenendo lo spirito critico tipico della radio, no? Insomma, appunto, certo, guarda pure al problema delle disparità, insomma, effettivamente, però non perdiamo la coscienza del fatto che poi alla fine il ritorno anche quotidiano e anche in ambito in tutti gli ambiti il ritorno dello sviluppo di alcune tecnologie a beneficio
di
tutti quanti.
Ma guarda, per lo Space Shuttle hanno fatto una vernice che serviva per superare l'atmosfera, quindi riusciva a resistere a temperature altissime. Ovviamente questa stessa vernice, che è pochi millimetri di rivestimento messa su una copertura di un edificio, ti riduce l'onda termica che entra all'interno talmente tanto che in realtà tu con una riverniciatura di una guaina hai risolto i problemi termici di una copertura, che sono altissimi perché una copertura raggiunge 80 gradi centigradi anche se fuori ce ne abbiamo 30. Questo per darci
dei numeri. Interessante che, quindi, visto che ci siamo spinti sul limite del con il riscaldamento climatico, ci siamo spinti sul limite dell'esistenza umana nella Terra, di fatto queste ricerche, che tutto sommato sembravano un po' più a beneficio, possono ritornare a beneficio di tutti quanti. Poi forse, vabbè, il tema del riscaldamento globale l'abbiamo affrontato tante volte da tanti punti di vista, con tanti punti di vista pure critici, insomma. Va bene, io non lo so, se volete sentiamo Life on Mars. Ci vuoi dire che fai a parte progettare case su Marte?
Progetto case per la Terra.
Ecco, infatti
ho scritto anche La casa 4.0, esatto, diciamolo, per Maggioli, perché, che quindi è un libro in cui, diciamo, noi le case le abbiamo scoperte in pandemia. Noi italiani, che abbiamo avuto la fortuna di avere il lockdown, abbiamo capito quanto fanno schifo le nostre case. No, perché altri paesi non l'hanno avuto e non lo sanno, ma le nostre case fanno schifo perché non hanno abbastanza luce, abbastanza caldo, abbastanza freddo, abbastanza tutto quanto. Però l'abbiamo capito, toccato con mano, dovendoci vivere dentro. E in quel momento tante cose sono che a noi esperti erano già note, ci sono diventate chiare, e quindi oggi c'è più coscienza e più responsabilità da parte del cittadino italiano rispetto al cittadino magari francese che non ha fatto il lockdown, di capire che c'è un bisogno di rifare questi involucri dei nostri edifici.
Sì, no, certo, proprio tutto il tema, diciamo, anche un po' alimentato da questa cosa che è stato il super bonus e le cose, tutto il tema, diciamo, poteva essere gestito molto meglio da questi microfoni. Siamo stati critici soprattutto dal punto di vista sismico.
Quando vuoi invitarmi a parlarne male,
infatti,
vengo.
Infatti magari ne ripariamo. Comunque diciamo che almeno nel discorso pubblico continua a mantenersi questo tema dell'efficientamento energetico degli edifici, che forse sì, e forse ha tratto pure origine dal lockdown, che era l'inizio della primavera, quindi molti cominciavano a sentire caldo, magari sentivano ancora troppo freddo, hanno speso tanto perché stando a casa tutto il giorno si sono resi conto che le loro case disperdevano, soprattutto quelle moderne, disperdevano troppo calore, gli infissi non erano buoni. Allora, insomma, c'è stata effettivamente una presa di coscienza rispetto a questo ed effettivamente poi alla fine
mancanza di spazi esterni,
esatto,
mettici pure quello, si potrebbe fare con una riqualificazione, aggiungerli, non è difficile.
Certo, all'estero lo fanno, tra l'altro, l'ho visto abbastanza facilmente, oltretutto, così. E poi il tema dialoga pure con il riscaldamento globale, nel senso che se tu vivi in un contesto in cui consumi meno, alla fine, no, è vero che da noi hanno fatto sta roba dell'efficiente della classe energetica, così, però come al solito, venendo da quel mondo lì, in ambito edilizio in Italia soprattutto, ma pure all'estero, diciamo, scoperto il trucco, inventato il trucco, trovato l'inganno, insomma, nel senso che alla fine diventano tutti meccanismi per estrarre valore da un abitare di cui abbiamo parlato tante volte qua, ma che spesso ha poco a che fare col significato della parola. Cioè il significato e il significante, ma facciamo gli antropologi, sono distanti. Va bene, io se volete, prima di salutarci, metterei appunto il tema della puntata, che è David Bowie e Life on Mars a sto punto. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the Life on Mars. Abbiamo chiuso con Life on Mars, finalmente questa puntata dedicata a Marte, quindi non potevamo che chiudere così. È vero che abbiamo ripetuto l'evento performativo di Elon Musk, però insomma questa canzone è stupenda. E quindi niente, io visto che è arrivato già il nostro caro DJ Electrodog, a cui rubiamo sempre un po' di minuti, anche se oggi è in anticipo, non ho capito che stai a fa qui già. È uno scherzo, infatti.
È un replicante.
Per fortuna abbiamo sta mezz'ora, così non ci di distanza, così non ci mandiamo a quel paese tutte le settimane. E quindi niente, io caro comandante Jacopo, intanto ringrazierei Chiara Tonelli che ci ha portato su Marte, ma ci ha pure detto del suo libro
La casa 4.0 di Maggioli,
che in cui approfondisce i temi appunto del nuovo, di come bisognerebbe abitare anche in virtù dell'esperienza fatta su Marte quando andate ha costruito, certo, una. Ah, tra l'altro non ti ho detto, ma hanno scoperto dei siti neolitici, le capanne neolitiche tutto sommato avevano la stessa forma delle uova tipo di Marte, quindi evidentemente ci deve essere una convergenza.
Beh, anche l'uraghe più o meno,
esatto una convergenza,
per stare in Sardegna,
oppure il dammuso, effettivamente sì, questa forma uovo è anche
perché sono superfici,
sono superfici a massima energia,
minima energia,
cioè a minima energia a massimo rendimento, sì, è così, quindi,
massima superficie, massimo volume, minima superficie,
esatto, e quindi insomma pure gli uomini, no? Pure noi tendiamo a, cioè sì, la specie umana negli ambienti estremi tende un po' ad assumere strategia, lo sapevi?
Quelli sicuramente erano così.
E vabbè, insomma, a parte gli scherzi, noi sicuramente rendiamo al massimo rendimento, e va bene. Infatti non so quanto, la cosa interessante era quanto peseremmo io e te, faremmo, caro comandante Jacopo, faremmo fatica, pur pesando
sempre
meno faremmo fatica lo stesso. Certo. E quindi niente, quindi ringraziamo Chiara, il comandante Jacopo.
Grazie Chiara, io direi che è stata una bellissima puntata, molto interessante.
Come
l'architettura è un aspetto importante, soprattutto per i cambiamenti climatici.
Quello che ci siamo, quello che non ci abbiamo avuto tempo.
L'abitare e il costruire.
Esatto, l'abitare e il costruire dovremmo fare una puntata, dovremmo pensare, perché dopo aver passato tanto tempo a parlare di fisica, prevalentemente di fisica e di hard science, come diceva la nostra compagna Chiara che ci accompagna, anche un'altra Chiara che ci accompagnava nelle prime trasmissioni, quindi parlando di scienza hard science, effettivamente abbiamo cominciato ad allargare la cosa, quindi abbiamo parlato un po' d'antropologia, e perché no, l'abitare è un elemento. Comunque su Marte ci dobbiamo tornare, perché tutto quello da cui siamo partita, cioè la ricerca del, magari intervistando pure, ti chiederemo il contatto della professoressa
Pettinelli
che con radar hanno trovato questo riflettore, insomma è molto interessante quella cosa, perché sono molto criticati, c'è un bel dibattito in corso nella comunità scientifica di geofisici, in questo caso qui, su se sta qua, cioè non c'è, se l'hanno vista, se la sono inventata, ma questo radar è importante, è stato un progetto italiano a cui hanno lavorato pure persone che conoscevo tanti anni fa, che poi sono finite a lavorare all'Agenzia Spaziale Europea, e si sono finite delle tesi di laurea dei primi anni 2000 lì dentro in quel radar, quindi è molto interessante anche lo sviluppo di queste tecnologie di investigazione, e quindi dovremmo rifarlo, caro comandante.
Sì, una puntata scientifica sull'acqua di Marte.
Sull'acqua di Marte, sugli estremofili, che a quel punto saremmo noi, cioè gli organismi che vivono in ambienti estremi, che già lo siamo perché viviamo nella Stazione Spaziale Internazionale. E sicuramente estremofili siamo anche a Radio Onda Rossa, e ci abbiamo bisogno assolutamente del sostegno di chi ci ascolta, no? E la Radio Onda Rossa è la radio di tutte e tutti, ha fatto 46 anni quest'anno, trasmette dal 77 senza interruzioni pubblicitarie, senza padroni,
è la radio di chi se la sente,
è la radio appunto di chi se la sente, come ci ricorda qua, e quindi chi se la sente ce la deve anche sostenere, e per sostenerla basta andare su ondarossa.info o fare il radio abbonamento, cioè il 30 per 1000, 30 euro l'anno per sostenere la radio, oppure trovare tutti gli altri modi, abbiamo un sacco di modalità di finanziamento a partire dal venire qui in radio e sostenere la radio e la radio direttamente, la radio sta via De Volci a San Lorenzo, lo sapete già, quindi ringraziamo chi ci ha ascoltato, tutte e tutti, chi sta a cena come diceva Chiara, ma che anche chi sta il lunedì, di solito il giorno tipico delle assemblee degli spazi politici romani, degli spazi occupati, chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale, chi ci ha ascoltato dal carcere, speriamo di averli portati, una volta abbiamo di avergli fatti accompagnare una serata carina anche lontano dalla terra, e quindi noi ci risentiamo probabilmente con la controvia massima la prossima settimana, puntata in definizione, e poi per quanto riguarda
l'ultima
noi,
della stagione,
chiuderemo il 26, lunedì 26 mi pare che è il 26, sì, con una puntata dedicata, per quanto l'argomento sia anche lì immenso e però non l'abbiamo ancora affrontato, dedicata all'alluvione all'evento alluvionale emiliano-romagnolo, insomma emiliano, con ripercorrendo un pochino, questo magari non è stato fatto ancora dalla radio, che comunque ha contattato i gruppi delle brigate di solidarietà attiva, i gruppi diciamo di aiuto anche più vicini a noi, però anche di quello parleremo anche delle caratteristiche dell'evento e soprattutto del dibattito, con un ospite del dibattito che si sta creando spesso con delle caratteristiche veramente paradossali su le soluzioni che bisogna trovare, perché stanno venendo dal singolare ministro Musumeci in giù vengono dette delle cose veramente che dal punto di vista geologico e geomorfologico non stanno né in cielo né in terra, e sono veramente pericolose perché alcune cose vanno ancora verso la predazione del territorio, proprio non si può dire altrimenti, la predazione di un territorio che già è abbastanza cioè che ci ha avuto quegli effetti sul territorio proprio perché è stato sovrasfruttato, diciamo così. Quindi niente, basta, salutiamoci.
Ciao, buonasera a tutti.
Lasciamo la parola alla radio, a Elettrodo, metto una musica e arrivederci. Ciao ciao.
E chi saranno?
Il secondino.
No, sono due.